gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità.
E Giovanni Truppi con La felicità, solamente una breve introduzione al nostro argomento. Intanto salutiamo il nostro ospite, il pastore Pavel Gajewski. Ben trovato Pavel, buongiorno.
Grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. Ricambio questo saluto.
Hai sentito?
Oggi un orario un po' diverso, ma mi fa molto piacere trovarmi qui con
voi. Allora, il gatto che se ne va fuori di casa perché cerca la felicità, io l'ho sempre sospettato questo, comunque. E poi, però, noi che perdiamo i capelli cercando la felicità, la festa è finita, sentiamo, sempre su questo argomento.
Vi leggo alcuni aforismi brevi. Vai. Sulla felicità e sull'infelicità. Allora, dice Karen Blixen che per essere felici ci vuole coraggio. E poi molto bellina questa di Luis Borges: ho commesso il peggior peccato che si può commettere, non sono stato felice.
Caspita.
E poi la felicità, invece questa è Flaiano, la felicità è desiderare ciò che si ha già. E poi questa è stupenda, Pavel: vissero infelici perché costava meno, di Longanesi.
Ok, quindi
vi
do l'ultima di Bufalino, ma poi semmai in altre occasioni torneremo. La felicità esiste, ne ho sentito parlare.
Ma senti un po'. Allora, Pavel Gajewski, abbiamo cominciato in maniera scherzosa, ma fino a un certo punto. Poi invece ci sono le indagini che sono apparse anche di recente, un rapporto sulla felicità, un rapporto annuale sulla felicità. E Repubblica ne dava appunto notizia: la crisi di mezz'età arriva a 20 anni. I giovani di oggi sono più tristi dei genitori, secondo il rapporto annuale sulla felicità. Le preoccupazioni sul cambiamento climatico e sulla guerra, ma possibilmente anche la crescente dipendenza dai social media, sono tra le ragioni di questo dato. Poi magari daremo un'occhiata, ma insomma, Pavel Gajewski, intanto nella Costituzione americana è sancito il diritto dell'individuo alla ricerca della felicità. La canzone che abbiamo appena ascoltato dice: attenzione che voi cercate la felicità e non vi rendete conto che state perdendo la vostra vita, insomma, no? Che ne pensi, Pavel?
Ecco, il problema principale è quello di definire la felicità. Che cos'è in effetti la felicità? Io ringrazio Claudio che ha letto questi aforismi bellissimi, che comunque portano, magari in maniera molto ironica, ma un insegnamento profondo. Io credo che la felicità ha molto a che fare con il senso della nostra vita. Oggi come oggi noi assistiamo ad una tendenza, secondo me, molto problematica, di cercare il senso della vita, per così dire, soltanto nel al di qua, identificare la felicità con la soddisfazione dei bisogni, dei desideri, ma anche il più delle volte dei capricci. Non è una cosa nuova, perché è una delle, per così dire, forse visioni della felicità, una visione abbastanza comune: vedere soddisfatti i propri bisogni elementari, i bisogni, per così dire, supplementari, poi i desideri grandi o piccoli che siano, e alla fine una cosa un po' infantile, che però non vorrei sottovalutare, qualche volta anche i capricci. Io mi chiedo invece se questa è la visione veramente completa della felicità, perché per me la felicità, oltre a questa definizione molto provvisoria e discutibile, ha una dimensione diversa. Per me essere felici vuol dire trovare o essere in qualche modo trovati dalla vita, da chi ha creato la vita, da chi ci ha chiamato all'esistenza. Quindi per me la felicità è una vita piena di senso, una vita che va oltre, per così dire, la vita semplicemente quella biografica,
Pavel,
storica, fisica.
Prima di dare la parola a Claudio, magari per un'altra piccola citazione, io vorrei chiedere, ma c'è la parola felicità nel testo biblico? C'è un... forse sì, mi pare soprattutto l'Antico Testamento, no? Si parla di felicità, però vediamo un attimo che cosa un'altra piccola
allora situazione. Aspetta, perché sto provando a seguire attraverso questo libro quello che sta dicendo Pavel e prenderei Goethe e Sant'Agostino. Goethe,
oh wow, stiamo volando molto alto.
No, ma seguono al tuo filo rosso. L'uomo più felice è quello che è in grado di collegare la fine della sua vita con l'inizio di essa. Questo è Goethe, è tanta roba.
Certo.
L'altra di Sant'Agostino è molto interessante. Lungi l'affermazione che qualunque gioia sia felicità, anche questo amo. V'è una gioia che non viene concessa agli empi, ma a coloro che ti onorano, dei quali tu formi la gioia, e la felicità è gioire in te di te. Quindi
dalle confessioni?
Sì, è formata da Dio anche.
Allora, Pavel Gajewski, insomma, esiste una felicità come tema biblico?
Allora, come tema sì, come parola posso anche sbagliare, subito chiedo venia alle colleghe, colleghi, sorelle, fratelli che la Bibbia conoscono sicuramente molto meglio di me. Non mi sembra che compaia la parola felicità.
Salvo il termine beati, quando Gesù dice...
Ecco, esattamente, beatitudine e gioia sono i due termini biblici che compaiono sia nel primo sia nel secondo testamento, che secondo me esprimono pienamente questo concetto della felicità. E la beatitudine, essere benedette, essere benedetti, ma qui anche Gesù di nuovo sconvolge i nostri parametri. Se pensiamo alle sue famosissime beatitudini che fanno parte del grande sermone sul monte, Gesù stravolge tutto, perché dichiara beati, anzi portatori di una grande benedizione e di conseguenza beatitudine, perché la benedizione è un atto di Dio, la beatitudine è appunto uno stato esistenziale che scaturisce dalla benedizione. Quindi io distinguerei questi due termini molto nettamente, ma sono beati, godono della beatitudine persone che secondo i criteri anche contemporanei, chiedo subito in anticipo scusa per un termine molto colloquiale, che vengono considerate un po' sfigate, un po' quasi disadattate ai parametri della competizione, della rivalità. Ad esempio quelli che si impegnano in maniera molto concreta, talvolta anche sacrificando la propria vita per la pace, per la giustizia, per l'equità, coloro che sono perseguitati addirittura, e quindi c'è un cambio molto radicale del paradigma. Non è il successo secondo i criteri umani a determinare la beatitudine e la felicità. Purtroppo questo è anche un errore molto comune. Certo. Il successo, la visibilità, anche questo viene interpretato o identificato addirittura come felicità. E Gesù è un grande provocatore in questo senso. Gesù ci invita a ripensare e forse anche ridimensionare i parametri della felicità intesa così, diciamo, nel modo comune, nel modo forse anche dominante nella società di oggi.
In effetti quello che spesso sentiamo è che diciamo non c'è un rapporto preciso tra la ricchezza nei paesi più benestanti, diciamo, e la felicità. Gli Stati Uniti non sono il paese più felice. Claudio.
Ma io sono riuscito, vediamo se riesco a passarlo. C'ho un audio di 1:20 di Benigni sulla felicità, che credo sia fantastico.
Proviamo a sentirlo.
La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela, tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei.
Allora, era Benigni. Benigni, come dire... C'è il problema che a volte, prendendo la lettera una raccomandazione come questa, alla fine l'effetto non è quello voluto, insomma. Pavel Gajewski, non so, vediamo un
po'. Dipende, Roberto, perché ovviamente questa bellissima cadenza toscana fiorentina di Benigni rende il suo discorso veramente anche piacevole all'ascolto, però io non scarterei il pensiero espresso dal grande attore, che qualche volta bisogna rivoltare la propria vita come un guantino per capire che magari dove stiamo cercando la felicità non si trova. Bisogna forse aprire un altro cassetto, un altro armadio e concentrarsi sulle cose che prima non prendevamo minimamente in considerazione. Questo è un pensiero molto positivo che io traggo, certo, da questo brevissimo intervento di Roberto Benigni.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a riprendere questo nostro tema con alcuni pensieri che ci suggerirà anche Claudio. E ci ascoltiamo Human Nature, la natura umana, e Brandon Heath che ce lo propone. Uno potrebbe dire, ma è nell'ambito della natura umana raggiungere qualcosa che assomigli alla felicità? Poi naturalmente molto importante capire che cosa intendiamo per felicità, e giustamente è quello che ci ha detto Pavel, ma ne riparliamo fra pochissimo. Credo che Claudio voglia di nuovo condividere con noi
tre pensieri veloci. Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro che per dare l'esempio. E poi questo è molto bello di Robert Louis Stevenson: se i tuoi principi morali ti rendono triste, stai certo che sono sbagliati. E a volte ci sono delle cose che noi ci imponiamo. E poi c'è questa cosa sulla linea che stavamo dicendo, perché la felicità potrebbe anche non esistere, no? Nel senso proprio compiuto, potrebbe essere della gioia. E dice Lewis: la felicità non esiste, di conseguenza non ci resta che provare a essere felici senza. E queste secondo me sono cose
Sono anche giochi di parole anche. Allora, Pavel Gajewski, siamo ormai alla conclusione di questa riflessione che però, come dire, è importante, perché poi ognuno di noi cerca di trovare quella soddisfazione interiore che qualcuno chiama felicità, e poi ci si confronta anche invece con tante situazioni in cui, uno potrebbe dire la vita si conclude sempre maluccio, ecco, considerando appunto, e quindi è nelle nostre possibilità, forse solamente se ci affidiamo a Dio, possiamo dire questo, o è un giudizio forse troppo sbrigativo? Non lo so, qual è la tua idea, Pavel?
Ma la tua, per così dire, conclusione provvisoria è assolutamente giustissima, però secondo me dobbiamo fare un po' di attenzione a pronunciare certe frasi in maniera, per così dire, assoluta. Io condivido il tuo parere, però si tratta di un percorso, una via, per usare la terminologia che ci è molto vicina, una via che ognuno deve percorrere a modo suo, e penso che anche le fragilità, le nostre fragilità, nel percorrere questa via vanno prese anche molto sul serio. Io qui vorrei citare un autore, un intellettuale che seguo con molto piacere anche grazie a mia moglie, Alessandro D'Avegna. Non so se, penso ci ricordiamo di un grande classico di Schopenhauer, L'arte di essere felici. In effetti è esposta in 50 detti molto simili a quelli citati da Claudio. Alessandro D'Avegna ha scritto un altro libro intitolato L'arte di essere fragili, in cui parte da Giacomo Leopardi, lo abbiamo studiato, penso persino si studia Leopardi in Polonia, che non era proprio il campione dell'ottimismo, di una visione per così dire radiosa della vita. Leopardi ha colto anche il senso tragico della vita, però ecco, l'arte di essere fragili è qualcosa che va preso seriamente in considerazione, non la maledizione di essere fragili, ma come ci insegna anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, nella parte finale in cui parla di se stesso, trasformare la propria fragilità in una forza. Credo che questo è fondamentale, non è facile, anzi direi di più, noi con le nostre proprie forze non siamo, direi, capaci di trasformare le nostre debolezze, le nostre fragilità, però ecco qui che si apre il discorso su un'altra forza, su un'altra energia che non viene da noi, ma ci viene donata, viene, per così dire, per usare il linguaggio metaforico, sia dall'alto che anche dal basso. Ecco, questa energia che ci mantiene in vita, che proietta la nostra vita anche oltre la soglia della morte. A questo alludeva anche l'aforisma di, certo, Johann Wolfgang Goethe citato da Claudio. Quindi l'arte di essere fragili, ma non la maledizione di essere fragili.
Bene, allora siamo mai avviati alla conclusione.
Ho ritrovato
Claudio
un brano da Guerra e Pace di Tolstoi che è bellissimo e mi fa venire i brividi quando lo leggo. Tutte le famiglie felici sono simili l'une alle altre. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Tutto era sottosopra in casa Oblonsky. Questa cosa della felicità bene o male si assomiglia, mentre l'infelicità ce n'è una sempre peggiore, anche oltre.
Vabbè, anche questa è una bella
hai
riflessione.
Hai citato Claudio, sì, uno dei più grandi romanzi nella storia dell'umanità.
Infatti, il meglio del meglio.
Queste parole hanno un peso.
Certo. Tra l'altro, voglio anche dirlo, Tolstoi, cristiano doc, anche questo.
Sì,
va bene,
sì.
Allora grazie davvero a Pavel Gajewski, naturalmente su questi
grazie
temi ci ritorneremo, e intanto...
Ma che facciamo allora? Che decidiamo per questo weekend? Proviamo a essere felici nonostante tutto? Sentiamo anche Pavel,
sì.
Ci proviamo?
O almeno cerchiamo la felicità, laddove sembra che non possiamo trovarla. Cerchiamola come...
Per questo weekend,
detto chiaramente.
Poi
lunedì
torniamo
almeno
tristi.
Facciamo voli bassi, almeno per questo.
Lunedì poi torniamo tristi, va bene. Grazie allora a Pavel Gajewski per stare in nostra compagnia, a risentirci.
Ciao Pavel.